Divina, nel fine settimana la Lega si è radunata a Pontida e il messaggio che ne dobbiamo trarre fra gli altri è la spaccatura totale fra Salvini e Bossi. Non che ne avessimo dubbi, ma mentre il senatore è tornato su temi secessionisti e locali, il segretario ha rimarcato l'ambizione nazionale del Carroccio. Secondo lei, i due rappresentano anche due anime inconciliabili del partito stesso? Non è un rischio per voi?
Ma inconciliabili no, due anime sì, sicuramente. Cioè abbiamo una base storica che nasce sulla rivendicazione di maggior autonomia, indipendenza, insomma la parte secessionista, indipendentista, chiamiamoli indipendentisti, e con la nuova, se vogliamo, linea che ha interpretato Salvini, che è più partito nazionale, partito che dovrebbe prendere in mano la guida del paese, per far questo non puoi limitarti la tua presa di voti, di coscienza, cioè devi prendere voti al nord, ma devi prendere voti anche al centro-sud. Chiaro che una linea indipendente dentista non potrebbe prendere voti su tutto il paese. Se dici noi ce ne andiamo Padania libera, voti in Calabria, in Sicilia non ne prende. Per cui la linea di Salvini è questa apertura, la linea di Bossi è un po' più legata alla storia, a quello che è stato, insomma, come è nata la Lega. Io dico sono due anime, però non sono inconciliabili, se si riesce a capire che l'obiettivo alla fine serve a tutti e due per coronare un sogno di qualcuno, un'ambizione di qualcun altro.
Pontida è iniziata a cavallo della Convention di Parigi, il quale vorrebbe ricostituire un centrodestra liberal moderato. Che ne pensa delle idee di Parisi?
Le idee di Parisi, insomma, possiamo discuterle, buone, non buone, eccetera, eccetera. Non è un gran comunicatore, non è un uomo che affascina, a parte questo. Però ci sono le contraddizioni, perché se vogliamo fare una lotta assieme, quello che dice Parisi, diciamo, mettiamo assieme tutto l'area che potrebbe essere anti-renziana e centrodestra, bisogna essere conseguenti. Come facciamo noi a dire va bene, mettiamoci assieme a chi ha delle forze politiche che si dicono in centrodestra ma che stanno governando adesso, sono in maggioranza esatto col PD e con Renzi. Sulla questione delle riforme noi abbiamo preso una posizione, tutto centrodestra è per il no, per un non stravolgere quello che è il nostro impianto, la nostra equilibrio costituzionale, mentre chi sta governando con Renzi, ancorché prendiamo Alfano, no, del nuovo centrodestra, si dice favorevole al sì. Allora, beh, insomma, ci sono delle contraddizioni insuperabili qua, per cui Parisi deve decidere se vuole fare una coalizione omogenea o se vuole mettere dentro tutto, ma poi scoppierebbe perché con posizioni così diverse la cosa non funziona. Magari l'ha detta in modo un po' più brutale Salvini, ma questo è il concetto.
E martedì Renzi ha aperto a modifiche all'Italicum. Presenterete altre proposte così come è fatto dai 5 Stelle e come lo stesso Renzi ha invitato a fare?
Ma noi già stiamo osservando con una vena di sorpresa che alla fine però scatta nel ridicolo di questo governo, perché era uno dei suoi punti cardini la stabilità e dire dobbiamo sapere la sera del voto chi governerà il paese, per cui l'Italicum nasce con questa sedicente da parte di Renzi del PD volontà di avere certezza del voto. Bene, ancora prima che questo sistema venga posto sul banco di prova, insomma, nemmeno collaudato, si parla già di cambiarlo. A noi fa sorridere, no? Tanta enfasi nel preparare una legge elettorale che non è mai entrata in vigore, ancora prima che entri in vigore si pensa già a cambiarla, e noi di Renzi ci fidiamo molto poco. Il fatto è lui che si dica disposto a cambiare questa legge, che era il suo punto cardine, però che rimandi la modifica di questa legge a dopo il voto del referendum è come avere in tasca, diciamo, un assegno postdatato, e non sappiamo più delle volte cosa si fa degli assegni postdatati, li incornici, te li guarderai per tutta la vita ma non incasserai mai.
Divina, Renzi da New York si è scagliato contro Merkel e Hollande sul tema migranti. Il premier si avvicina alle ragioni che portate avanti voi oppure è strategia in vista del referendum?
Ma lei ha detto benissimo, io lo leggo come un gran camaleonte. In Italia ha lodato la nostra partecipazione, l'Europa, tutte le garanzie che l'Europa ci darebbe, e poi si accorge che effettivamente l'opinione pubblica italiana non è così europeista. Abbiamo preso porte e pesci in faccia in tutte le occasioni, si chiudono le frontiere a Nizza, si chiudono le frontiere al Brennero, per cui tutti gli migranti che arrivano in Italia di fatto restano in Italia. Dublino, che è una convenzione europea, penalizza esattamente i paesi di primo approccio e approdo di questi migranti. L'Italia scoppia e gli italiani ne hanno piene le tasche. A questo punto il camaleonte Renzi va in Europa, in questo caso è andato a Washington, sede delle Nazioni Unite, a lanciare strali sull'Europa, tranne poi andare in Europa con la Merkel, Hollande e compagnia e trovare sempre una mediazione. cioè lui attacca sempre quando le persone non ci sono.
E sempre in merito a Pontida, i giovani padani, seguendo recenti dichiarazioni di Salvini, hanno stampato delle t-shirt, o meglio in italiano delle magliette, contro Bergoglio, che recitavano "Il mio papa è Ratzinger". Come lo commenta?
Allora, se io le devo dire la verità, tra le due figure di uomo di chiesa preferisco pure io Ratzinger a questo indecifrabile ancora Papa Francesco, ma al di là della mia opinione, dell'opinione di qualsiasi persona, ho trovato di cattivissimo gusto stampare delle magliette che sembrano addirittura un'offesa al Vaticano, un'offesa al Papa, una presa di posizione. Ogni persona può avere le proprie convinzioni, però io direi stacchiamo la politica da quelle che sono le ragioni della Chiesa. Ognuno nei confronti della Chiesa può essere credente, ateo, praticante più o meno, e lasciamo questo proprio nel laicismo più totale, alla sfera di ogni singola persona. Non facciamo politica nei confronti di organismi che non c'entrano niente con la politica.
Divina, perché Papa Francesco è indecifrabile secondo lei?
Ah, quell'atteggiamento un po' di populista, che sa molto di opportunismo, di facciata, non va bene. Dopodiché bisogna anche difendere, sono cattolico, vorrei sentire qualche parola un po' a tutela, non dico far proselitismo, che magari il Papa lo può fare o non lo può fare, può anche decidere che non è il suo compito, però un'apertura sfrenata alle povertà esterne e facendo finta di non vedere le povertà interne, credo che non sia neanche una buona interpretazione del messaggio della Chiesa. Io leggo nel messaggio della Chiesa, nella dottrina sociale della Chiesa, per esempio il principio del buon padre di famiglia, che dovrebbe essere il cardine. Il buon padre di famiglia ha un obbligo, che è quello di allevare, accudire, insomma pensare ai bisogni dei propri figli. Poi ha un secondo obbligo, quello di essere anche altruista, generoso e saper fare caritatevole nei confronti di chi ha bisogni, ma non prevaricare questi secondi alle necessità dei propri figli. Bene, la Chiesa deve pensare un po' anche ai propri figli, e dopodiché abbiamo anche questo obbligo di pietas, di carità cristiana, di aiutare tutte le persone che hanno necessità di aiuto, però non sovvertire l'ordine dei bisogni. Buon padre di famiglia ha l'obbligo di pensare ai propri figli, e questo insomma mi pare che tante volte per benismo, per mondialismo, per ecumenismo eccessivo, anche il Papa si dimentica dei propri figli.
Senatore Divina, il 26 settembre verrà annunciata la data per il referendum costituzionale, per la modifica costituzionale. Qual è la sua posizione?
La posizione nostra è per un no fermo, perché se passasse un sì potremmo dire che la Repubblica italiana non è più una repubblica parlamentare, ma è più che una repubblica presidenziale, perché daremmo i pieni poteri al segretario del partito che vince le elezioni, perché quel segretario che farà delle liste che non verranno votate per lo più dagli elettori, che si porterà una maggioranza assoluta alla Camera, che gli darà chiaramente l'incarico di fare il primo ministro, che farà un governo monocolore e che a cascata nominerà tutti gli organi di vertice delle magistrature più importanti, fino ad arrivare a votarsi quasi esclusivamente anche il Presidente della Repubblica, salvo che possano servire qualche piccolo voto in più, dipende dai numeri, dipende insomma come andranno le votazioni, e beh, vuol dire dare i pieni poteri a un Premier, più che una Repubblica presidenziale. Nessuno lo controllerà più, le regioni non avranno più competenze legislative concorrenti, tutto è centralizzato sull'attività del governo centrale, gli elettori non voteranno più il Senato, gli elettori non voteranno più la Camera perché i capilista saranno bloccati, per cui 2/3 della Camera vengono scelti dai segretari di partito. In più il segretario del partito che vince porterà della sua squadra, della sua famiglia, 340 parlamentari, gli unici a dare la fiducia ad un governo che sarà un governo a questo punto monocolore. È di una pericolosità assoluta, per cui bisogna dire no. È una riforma cattiva che dà una concentrazione di poteri, che in situazioni di emergenza possiamo anche pensare di snellire i processi e evitare eccessive lungaggini del parlamentarismo, dell'assemblearismo. Ma non è questo il momento, e non è nemmeno Renzi la persona che gode la fiducia degli italiani, perché è arrivato abusivamente a controllare un partito, abusivamente al governo, pugnalando alle spalle gli amici del suo stesso partito, insomma ha fatto delle cose poco raccomandabili. No. Noi conosciamo poi tutte le altre iniziative, le bugie che ha raccontato in Parlamento, una persona insomma alla quale non solo i pieni poteri, ma insomma prima se ne va dal governo italiano e prima l'Italia si rimette in piedi.
E se dovesse vincere il sì?
Sarà sarebbe un dramma per gli italiani, perché Renzi a questo punto, di tutti gli impegni che si è preso, chiederebbe subito di andare alle elezioni per monetizzare suo momento magico e porterebbe una sua squadra al governo, non dovrebbe più mediare con nessuno, farebbe il despota assoluto e non so per quanti anni. Se mettiamo che ha voluto anche una riforma della RAI dove 6 su 7, se vuol dire la stragrande maggioranza del CDA della RAI, verranno scelti metà dal governo e metà dalla Camera, ma la Camera avrà lo stesso colore del governo nelle prossime elezioni, vuol dire che si sceglierà tutti i direttori diretti e tutti i direttori di testata all'interno del servizio radio televisivo italiano. Praticamente questo vuol dire non schiodare più questa persona, perché tutte avremo un'informazione più che bulgara, ma quasi a livello della Corea del Nord domani.